Carissimi amici, ben ritrovati a questa 22esima puntata di The Norse Podcast. Questo è il podcast giusto che parla di informazioni provenienti dal mondo della sanità. Sono informazioni che provengono direttamente dal collegio IPASVI della provincia di Firenze. Anche in questa 22esima puntata vogliamo riproporvi, come abbiamo fatto nella scorsa, vogliamo riproporvi una registrazione radiofonica andata in onda in diretta su Radio Toscana, una emittente storica per quanto riguarda il territorio toscano e fiorentino, con un conduttore altrettanto storico come Alessandro Masti, che ogni giorno propone in diretta su Radio Toscana il suo momento di intrattenimento, il momento fatto da sondaggi, fatto da scherzi, fatto con personaggi più o meno imbarazzanti. Però all'interno delle sue rubriche talvolta lascia spazio anche a temi di approfondimento, come approfondimento è stata questa puntata che noi vi riproponiamo, una puntata molto interessante dove ospiti a questo giro erano la nostra consigliere Irene Galli, la consigliere del collegio IPASVI, la nostra collega, che ha portato un'altra collega, una giovane infermiera, Claudia Cortesi, che si sono cimentate in una illustrazione dell'attività del nostro collegio. E per quanto riguarda Irene Galli, invece, Claudia ha portato un tema molto importante, è un tema che tratta sull'assistenza ai pazienti colpiti da Alzheimer. Non mi resta altro che lasciarvi a questa decina di minuti di puntata molto piacevole da seguire. Io vi saluto qua, le modalità con cui potete ascoltarci le conoscete, perché se siete all'ascolto di questa registrazione di questo podcast ormai ci avete trovato. I riferimenti, quelli tradizionali, sono sul nostro sito, sul sito del collegio IPASVI, che è ipasvifi.it, e poi siamo anche presenti sui vari social network, su quelli più famosi e anche su quelli meno famosi. Un saluto a tutti da Enrico Dolabelli e a risentirci alla prossima puntata di The Norse Podcast.
Per l'ennesima volta ci troviamo a ricordare cos'è intanto, vero figlioli, il collegio IPASVI Firenze, o meglio il collegio IPASVI in generale, poi Firenze in particolare, visto che evidentemente ecco a questo ci riferiamo. E perciò abbiamo intanto in studio la consigliera del collegio, Irene
come
Galli.
La ministra.
Come la ministra, la consigliera. Buongiorno Irene, benvenuta.
Buongiorno a te e buongiorno a tutti.
Allora, ci racconti, ribadiamo ancora una volta la valenza di IPASVI, di questo collegio, cosa significa? Non tanto la sigla, l'abbiamo detto un sacco di volte, vero? Ecco, certo. Ma che significa IPASVI in concreto?
Il collegio IPASVI rappresenta gli infermieri su tutto il territorio nazionale. Io sono appunto del Collegio IPASVI di Firenze e è un ente pubblico,
certo,
non economico,
certo,
e ha diciamo una funzione doppia valenza. La prima è quella di tutelare i cittadini per quanto riguarda proprio le prestazioni infermeristiche che l'infermeristica,
certo,
può dare al cittadino,
il rapporto,
in quanto
certo,
esatto, perché è il tenutario dell'albo, perché l'infermiere per esercitare deve essere iscritto all'albo.
Ecco, l'infermiere professionale è iscritto
legge,
per legge a IPASVI, quindi
deve
non se ne esce
per esercitare.
Siete,
sì, esatto,
siete il massimo. E quindi per il cittadino.
Rappresentiamo l'infermiere.
Oh, per il cittadino, come
sì,
dicevi prima, la tutela, ma anche la garanzia di poter dare un riferimento,
esatto,
in caso di bisogno, no? Il
esatto,
cittadino che chiede a voi una figura professionale particolare,
esatto,
voi potete dare tutte le indicazioni, certo.
Sì, e poi abbiamo, diciamo, rappresentiamo l'infermiere e garantiamo,
ecco,
la tutela all'infermiere del territorio d'appartenenza del collegio,
certo,
e diciamo li rappresentiamo anche da un punto di vista etico e deontologico, anche perché il collegio IPASVI è il tenutario anche del codice deontologico dell'infermiere, che ricordo a tutti è un atto avente forza legge, ed è l'unico codice deontologico che rappresenta una professione e che deve essere seguita da un punto di vista legislativo. L'unico.
Quindi, insomma, voglio dire, meglio di così, da questo punto di vista, esatto. Sia per il professionista, sia per noi cittadini, appunto, davvero non si potrebbe avere. Grazie alla
Grazie
vostra
a
presenza.
Grazie.
Irene, oggi con te c'è Claudia Cortesi, infermiera sì. neolaureata, e con Claudia, che saluto, buongiorno Claudia, benvenuta.
Buongiorno Masti, buongiorno a tutti.
Allora, parliamo di un tema molto, molto, molto doloroso, pesante, importante, l'Alzheimer.
L'Alzheimer, certo.
Intanto partiamo proprio dall'inizio. Cos'è l'Alzheimer?
Allora, ad oggi l'Alzheimer rappresenta la forma di demenza più comune. Infatti è stimato che sia il 54% di tutte le demenze in Europa, e si stima addirittura che questa percentuale possa aumentare nei prossimi anni, soprattutto a causa dell'invecchiamento della popolazione.
Certo.
Ad oggi si vive di più, però con più disabilità.
Purtroppo sì.
L'Alzheimer ha un esordio insidioso, spesso i sintomi e i segni iniziali vengono sottovalutati e addirittura la persona li nasconde o li confonde, diciamo.
Ecco.
E chi se ne accorge per primo sono i parenti o le persone care al malato.
Certo.
Il decorso poi è lento e progressivo, si porta avanti per anni, comportando poi tutta una perdita di memoria e disturbi comportamentali che arrivano fino alla fase terminale, dove la persona poi in stato vegetativo resterà dipendente da terzi.
Certo, la persona arriva a non rendersi conto più di niente.
Di niente.
In poche parole, insomma, chi sono le persone intorno.
Infatti.
E purtroppo al momento davvero anche quello che è la ricerca, quello che è quelli sono gli studi di prevenzione, poi non se ne parla proprio, insomma.
No.
Siamo purtroppo molto indietro rispetto a questa cosa.
Sì, gli studi sono andati molto avanti negli
certo,
anni.
Certo, per amor di cielo.
Però adesso diciamo che non c'è una prevenzione particolare, come non c'è un fattore di rischio principale, diciamo.
Ecco,
quindi
c'è cause ancora,
ecco. Ecco, non c'è un fattore di rischio proprio specifico, per cui anche quello è molto, molto difficile, insomma, perché evidentemente uno dice, sai, è quello, sta andando lontana, perché io sento dire, per dire, attenzione a fare una vita di un certo tipo, il bere, il fumare, ma non è così, non sempre è così.
No, ma purtroppo no.
Ecco, scusami Irene, avvicinati pure per dire...
questa malattia purtroppo non esistono ancora fattori di rischio.
Ecco, e di conseguenza è tutto molto più difficile. A volte si dice di avere una mente molto attiva, può aiutare.
Può aiutare, per esempio la famiglia può aiutare, quella che io chiamo la palestra della memoria. Quindi ricordando alla persona i suoi eventi passati, magari allenandolo attraverso le fotografie, o magari aiutandolo nell'orientamento nel domicilio,
certo.
Magari posizionando dei con indicato i nomi delle stanze, oppure diciamo gli orologi a grosse cifre, i calendari, questi possono servire.
Questo
magari
quando però la malattia è già insorta.
Certo.
Io pensavo per esempio la persona intellettuale che ha usato il cervello in maniera molto, non è detto che sia più, voglio dire, lontana dall'Alzheimer rispetto a chi magari intendevo in questo senso qui. Quali sono i principali disturbi della malattia Humphrey?
Allora, tutti sappiamo che la perdita della memoria è al centro, quindi inizialmente la perdita della memoria a breve termine, quindi i fatti recenti, gli eventi recenti. La persona tende in quella fase lì a vivere più nel passato rispetto ai giorni d'oggi. Confonde i volti del passato con quelli della vita attuale. Poi col decorso della malattia ovviamente anche la memoria storica viene meno e addirittura compaiono i disturbi comportamentali, quindi sbalzi umorali e quello che in termini tecnici definiamo wandering, che sarebbe un girovagare affinalistico. Quindi la persona è sempre in movimento e questo può comportare il rischio di cadute e anche incidenti domestici. Quindi
girovagare finché uno gira per casa.
Sì,
se
però
poi disgraziatamente così per una distrazione la persona se ne esce, addio.
Aumentano infatti anche i rischi. Questo infatti comporta un aumento del carico assistenziale sulla persona che si occupa del malato, certo, che può essere sia un familiare ma anche quelle che comunemente chiamiamo badanti, certo, e che però non hanno una formazione, diciamo, specifica riguardo questa malattia.
Mentre c'è una figura infermieristica che è più specifica, insomma, no? Irene, non so chi ne vuol parlare delle due.
No, tocca a Claudia.
Che tocca a Claudia. Claudia, allora, questa figura infermieristica.
Avanti, giovani.
Diciamo, parliamo dell'infermiere di famiglia che al momento, diciamo, in rodaggio in Italia e che si dedica non solo alla persona malata, ma prende in carico tutta, ecco, la famiglia. Infatti, come ho detto, questa malattia ha un impatto grosso su tutto il nucleo,
certo,
familiare.
Certo.
E purtroppo anche a distanza di anni l'impatto può comportare gravi problemi come depressione o comunque l'allontanamento addirittura dalla propria rete sociale, perché la continua assistenza aliena un po', diciamo, la persona.
Ecco, e quindi l'impatto è veramente tosto. Cosa consiglieresti a chi si prende cura di un malato di Alzheimer?
Innanzitutto di non isolarsi mai, chiedere sempre aiuto alle associazioni che si rivolgono proprio a queste famiglie, o ci sono anche dei gruppi di autoaiuto nelle quali possono incontrare famiglie che hanno lo stesso problema e che quindi possono magari risolvere dubbi e perplessità,
certo,
uno scambio, diciamo, di esperienze.
Certo, certo.
E quindi poi anche seguire quelli che sono i percorsi che sono presenti, certo, di pubblici, no? Della nostra regione, dei territori, eccetera, eccetera.
Ecco, questo in modo particolare. E la famiglia, appunto, già prima lo dicevi, Claudia, può fare comunque molto per aiutare la persona malata di Alzheimer.
Sì, sicuramente, come ho detto, stimolandola,
come
sia a domicilio,
prima,
oppure, diciamo, ci sono anche, per alleggerire un po' il carico dell'assistenza, dei centri diurni che sono ospitati in RSA, ma anche nei vari quartieri fiorentini, sul territorio fiorentino, in cui del personale esperto, diciamo, aiuta la persona a essere stimolata nelle capacità residue.
Ecco, tutto questo evidentemente lo si può sapere ancora meglio, lo si può sapere più nei particolari, anche sulla figura nascente di questo infermiere
di famiglia,
che può essere una figura davvero di riferimento, non solo per il malato ma anche proprio per dare una mano a tutti i familiari. Speriamo che divenga sempre più fuori. Immagino che tu, Claudia, ti stia specializzando in questo, proprio in qualcosa del genere.
Mi piacerebbe,
ecco,
diciamo.
Appunto.
Io lo sono, infermiera di famiglia.
Ecco, allora figurati, con Irene abbiamo proprio un esempio pratico. Però per saperne di più di tutte queste realtà che in qualche modo possono dare una mano, credo la miglior cosa sia contattare da parte dei familiari del malato i PASVI, no? Per
anche,
avere,
assolutamente.
Ecco, tra le altre cose uno può fare, evidentemente,
certo,
insomma,
certo,
oltre che contattare il proprio medico, le associazioni.
Nel ventaglio delle opportunità.
Nel ventaglio di opportunità, certo, c'è un'associazione, ricordiamo, si prende proprio cura del malato di Alzheimer,
esatto,
che è molto,
sì,
attiva. Ma insomma, nel ventaglio delle opportunità c'è anche i PASVI. E i PASVI Firenze, ricordo, risponde al numero 055 359866,
esatto,
quindi ricordiamo 055 359866. Poi c'è un sito www.ipasvifi.it, ma in questo caso forse la cosa più veloce è quella di telefonare. Grazie a entrambe, grazie a Irene, grazie a Claudia,
grazie a voi,
grazie a voi tutti,
grazie davvero ai PASVI per le informazioni che viene a raccontarci ogni lunedì qui su Radio Toscana. Buona giornata, amici, all'ascolto della nostra radio.
Il lunedì a Pronto Radio Toscana risponde il collegio IPASVI Firenze.
Radio Toscana.